Anche solo per un saluto è l'esordio di Checco Curci, appena uscito per Dischi Guapissimi, cantautore, pianista, violoncellista, nato a Noci, in provincia di Bari, ma distanza Milano. Bentrovato.
Ciao Francesca, grazie per l'invito.
E allora, insomma, ti chiedo subito, c'è stato un momento anche da bambino che ricordi, diciamo, come il primo che ti ha fatto capire di amare appunto la musica?
Difficile dirlo con esattezza. Sono cresciuto in una famiglia in cui la musica era importante, per vari motivi. Ricordo però un momento particolare che era già quando avevo iniziato a suonare il pianoforte, ma è stato il momento in cui ho scelto poi di passare al violoncello in occasione di un concerto di un violoncellista olandese che si chiama Ernst Reisiger. E folgorato da questo concerto in cui il violoncello veniva usato nei modi più particolari, tirando fuori tutti i suoni possibili, lì ho avuto un po'. Lo ricordo come un momento di un passaggio, come dire, verso un'intenzione di poi di voler fare davvero la musica, di essermi incuriosito al punto tale da volerla praticare.
Ecco, invece come cantautore di cosa parlava la prima canzone che hai scritto?
Ah, anche qui devo fare un po'. La prima canzone in assoluto non la ricordo neanche perché le prime canzoni le scrivevamo un po' in gruppo con la prima band formata al liceo e tra l'altro le primissime erano addirittura in inglese come è capitato a molti. Ricordo una canzone, la ricordo, una delle primissime che ho scritto in italiano ed era un po' un'autobiografia della mia vita di allora, che riprendeva alcuni legami molto importanti nella mia vita. Si chiamava Pane e Nutella questa canzone, ecco lo dico,
Bella.
ed era una canzone molto di affetto nei confronti di alcune persone care, però ricostruite attorno a una giornata tipo di allora. E c'era già questa nota un po' nostalgica mia che poi mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, ahimè.
Infatti, la riconosco nel tuo disco di adesso, questa cosa. Sì, cosa c'è appunto dentro il tuo esordio? Cosa è entrato inconsapevolmente delle tue passioni, dei tuoi ascolti?
Beh, penso ci sia tantissimo di me, non solo dei miei ascolti, ma di tutto quello che io ho assorbito nel corso della mia esistenza fin qui. Quindi davvero c'è qualcosa di universale, nel senso non di più assoluto, chiaramente però rispetto a me. È una sintesi, rappresenta una sintesi multiforme e attinto davvero a ogni aspetto della mia vita, da quelli più intimi a quelli più anche quotidiani, semplici, legati alle giornate della mia vita.
Certo.
E come ascolti tantissimi, chiaramente. Sono legato a generi in particolari e quindi ho sempre ascoltato e mi sono lasciato conquistare più che ispirare da tutto ciò che mi ha colpito. Quindi non solo canzoni, non solo musica, non solo arte, ma anche tanto altro. Anche semplicemente osservare la realtà. Osservare il paesaggio, osservare la mia vita nei luoghi che più ho amato.
Perfetto. E qual è stata la prima canzone completata per questo disco? Da dove inizia?
Il disco raccoglie, diciamo, la somma di tanti anni di scrittura, quindi ci ci sono all'interno canzoni che sono state scritte e hanno avuto anche processi molto, molto lunghi. La più anziana, diciamo così, del disco è Paese Fragile,
sì,
che ho scritto oltre 15 anni fa, 17-18 anni fa, adesso non ricordo con esattezza, che però è stata l'ultima a essere completata.
Perché poi l'hai ripresa in un secondo
momento. Sì, l'ho ripresa in tempi molto recenti ed è stata davvero l'ultimissima delle canzoni entrare poi nella tracklist di questo album. Le prime ad essere prodotte penso siano state, se non ricordo male, Come ragazzi insolenti, Chi sia la notte.
Vabbè.
E poi sono le prime due, anche le prime due per puro caso che aprono il disco, nell'ordine Che sia la notte e Come ragazzi insolenti.
Eh sì, Che sia la notte, insomma, la consapevolezza di una fine imminente, no? Insomma, una storia d'amore che scricchiola, tra virgolette, sgocciola come questa melodia. Insomma, ci si domanda perché cerchiamo alla fine ciò che non vogliamo, cercando di addormentare i nostri sentimenti, ma poi sopraggiungono piccoli incubi, come è venuta fuori.
È una di quelle canzoni il cui significato non ha seguito un flusso razionale. È uno degli aspetti più misteriosi della canzone, della musica in generale, ma poi è uno degli aspetti più misteriosi della scrittura delle canzoni. Che sia la notte, insieme ad altri brani come Bastano briciole, è per me una di quelle canzoni il cui significato si è rivelato a posteriori. Non l'associerei neanche così direttamente a una storia d'amore, forse va anche oltre quel significato, che è una delle possibili chiavi interpretative.
Benissimo. Ecco, Come i ragazzi insolenti, con Riccardo Senigallia, il primo grande ospite di questo disco, e poi il violino di Giuseppe Amatulli, insomma un pensiero sui giovani, sulla lotta emotiva fra quello che vogliono essere e quel che gli altri si aspettano, e questo visto dall'alto, dopo che insomma la gioventù è passata e i sogni sono stati infranti, come è venuta fuori?
È una canzone di quelle ispirate del disco, che è nata, come dire, in un flusso invece questa volta non razionale, ma ben circoscritto a un momento preciso in cui questa canzone è venuta fuori, ed è un brano che parla dei legami sentimentali importanti delle nostre vite. Poi alla fine è una canzone che di fatto è dedicata a mia sorella, e riscoprirsi adulti, irrisolti, e riconoscere anche le tante ingenuità attuali e pregresse delle nostre vite, e vedere dei sentimenti cambiare rimanendo però saldi come sempre, come sono tutti i legami importanti delle nostre vite, e anche con un po' di tenerezza nel guardare quelli che siamo oggi alla luce di tutti i sogni che la vita ci ha spalancato e che continua a spalancarci tutt'oggi. La conclusione del brano, apparentemente pessimista rispetto proprio al tema dei sogni, a cosa servono i sogni, vuole proprio invece essere al contrario. C'è una domanda retorica che alla fine ci porta a concludere che invece i sogni sono fondamentali a prescindere dall'esito, a prescindere dalla loro effettiva realizzazione. Servono in quanto tali, non è il realizzare i sogni che rende i sogni importanti per noi.
Certo. Bene, poi c'è Wind Day, Combattiato nell'aria, insomma canzone che hai scritto assieme a Piero D'Aprile, Leo Stiz, Insomma, raccoglie la consapevolezza di una società che ha bruciato tutte le speranze per il futuro di una città, come è venuta fuori.
È venuta fuori da un sentimento di rabbia nei confronti di una vicenda tragica della nostra regione, del nostro paese, che è quella della città di Taranto, in una fase in cui si continuava a negoziare sul destino produttivo del grande impianto siderurgico tarantino. Un negoziare che però era, come sappiamo bene,
Una sentenza di morte.
sulla pelle di tante persone. Allora non so perché, forse è l'unica canzone veramente impegnata, se così possiamo dire, una canzone con un messaggio di impegno civile, se così posso definirlo, senza volermi caricare poi di un ruolo che non ho, semplicemente da persona che ama quella città, che pensa che sia una città unica e meravigliosa, ha voluto dedicarle questa canzone, e quindi una canzone su Taranto, una delle tappe proprio molto molto ben geograficamente localizzate di questo disco. E il titolo, stranamente in inglese, mi fa anche un po' sorridere, perché come penso si capisca ascoltando il disco, sono molto legato alla canzone in lingua italiana. Questo titolo in inglese in realtà non ha niente di inglese, perché i Wind Days sono nel lessico istituzionale pugliese il modo in cui vengono chiamate le giornate di vento, di allerta vento, in cui sulla città di Taranto il maestrale sposta le polveri minerali dell'impianto siderurgico, e quindi soprattutto su un quartiere che si chiama Tamburi. Quindi all'interno ci sono una serie di riferimenti più o meno espliciti a Taranto e a questa vicenda.
Certo. Ecco, poi c'è Mezza Minotauro, una sorta di favola d'amore sussurrata, e con la viola e il piano, insomma, si scandiscono le parole che passano morbidamente dal prendersi cura ad allontanarsi. Come
Sì,
raccontarsi?
un'atmosfera un po' medievale, anche perché il brano si apre appunto con una viola da gamba suonata da Vito Maria La Forgia, e poi segue un flusso che ha qualcosa non solo di medievale, ma anche di mitologico, però in realtà è una storia molto contemporanea al tempo stesso, che descrive delle scene di una convivenza silenziosa e un po' stanca, che mantiene però degli elementi di irresistibile fascino rispetto a questa figura, appunto, mezza donna e mezza minotauro. Quindi potremmo dire due quadri partita, non so come dire. Di fatto è un dipinto questa canzone, più che una canzone. Forse è quella più costruita per immagini, con poche parole. Non è un testo lungo, però ha un ruolo importante, almeno per me, in questo lavoro.
Benissimo. Poi c'è Paese Fragile, che nominavi prima, con Leo Stizza al piano e i synth. Insomma, da una parte la fragilità di ciò che muore e dall'altra la ferocia di chi è quasi infastidito. Come l'hai composto?
Sì, quella invece è una canzone che è dedicata al mio paese, che è Noci, come hai ricordato all'inizio. È un paese che si trova a metà strada tra Taranto, appunto, e Bari, è in provincia di Bari di fatto. È una canzone che ho scritto, come ricordavo, oltre 15 anni fa. E parla proprio della vita di un paese, di un piccolo paese del sud, un piccolo paese della mia Puglia, uno come tanti, ma di fatto non è uno come tanti, perché è il mio paese, e quindi c'è tutto il mio modo di averlo vissuto, un rapporto fatto di attrazione e repulsione a volte, che però poi ho risolto come dire, a vantaggio della prima, quindi dell'attrazione, perché io sono molto molto legato alla mia terra. Però ci sono delle descrizioni che parlano di come a volte i propri paesi, che sono i luoghi della comunità per eccellenza, quella comunità che facciamo fatica a ritrovare in contesti più estesi, più grandi, in realtà possono essere spiegati proprio. Quindi c'è questa doppia anima del paese, perché ha questa capacità sia di unire, di essere inclusivo, ma anche di essere appunto aggressivo in qualche modo, violento. E questa canzone poi può anche essere interpretata come il paese, diciamo la nostra nazione, e può avere una doppia chiave di lettura. Quella è la mia originaria, ma non nascondo che mi piace il fatto che possa essere anche interpretata in altro modo. Non è importante quello che, quando, una volta che una canzone è stata pubblicata, non è più importante quello che l'autore ha pensato quando l'ha scritta, ma è importante quello che ciascuno poi può ritrovarvi all'interno. E secondo me ci può essere, come nel caso di Win Day, perché chi non conosce la storia di Taranto potrebbe anche interpretare in altro modo.
Sì.
E lo stesso vale per Paese Fragile, che per me è la canzone sul mio paese, ma per altri può essere su altri paesi o addirittura sul nostro paese.
Certo. Ecco, e poi c'è quello che ci divide, una canzone sull'umanità, dare importanza a chi non è nessuno, parafrasandoti. Insomma, siamo soli, siamo insieme agli altri, l'importante è non ferire gli altri e se stessi.
È una canzone sulla diversità come ricchezza, come valore,
sì.
Con un limite, che è quello di non fare della diversità un problema, non far va bene non essere d'accordo con gli altri, va bene essere e sentirsi diversi, va bene anche il conflitto, se è un conflitto che serve a portare tutti verso delle soluzioni anche parziali. Ciò che non va bene è quando le differenze portano divisione. E con la divisione tutta una serie di potenziali derive, fino a quelle più violente, fino alle guerre che in questi tempi sappiamo bene che cosa comportano, e quindi si può essere diversi ed è bello che siamo tutti diversi, ma usare le differenze come argomentazione, come elemento di costruzione della guerra, come proprio come narrazione, come è sbagliato in ogni caso che si tratti di piccole guerre tra singole persone fino alle grandi guerre mondiali che tanto hanno devastato e che tanto rischiano oggi di incombere su tutto il mondo, su tutte le popolazioni del mondo. E l'origine in realtà era proprio quella di pensare, ma perché siamo, che problema c'è a essere così diversi, perché ci spaventa la differenza con gli altri, e alla fine la risposta che ho provato a dare con questa canzone è proprio che ci spaventa perché l'associamo troppo a derive di questo tipo, invece dovremmo riscoprire la bellezza della diversità.
Sì. E poi quello che ci divide, come anche Win Day, sono dei video, chi li ha curati e com'è andata?
Sì, sono stato in questo lavoro accompagnato da altri artisti, con due contributi che definirei monografici, uno sulla parte grafica, sono tutti i disegni, le copertine dei singoli dell'album e anche i disegni che ci sono all'interno del video di Come ragazzi insolenti sono opera di Enrico Pantani.
Sì.
Invece la regia dei video, di tutti i video, delle canzoni contenute in questo album sono di Antonio Stea.
Ecco. Sì, vuoi raccontarci un po' dei due video che comunque sono usciti finora, appunto Wind Day e poi anche quello che ci divide?
Sì, Wind Day è stato il primo perché è stato anche il primo singolo e abbiamo alla fine pensato di girarlo proprio a Taranto, non per essere didascalici, ma perché proprio con la voglia di, non essendo tarantini né io né Antonio Stea, e poterci ritrovare lì a girare delle scene è stato anche un modo per avvicinarci ancora a quella città, per scoprirla e per anche avere un ricordo di questo momento. Quindi è un video girato a Taranto, al crepuscolo, ma non solo, perché Antonio Stea lavora molto su queste luci crepuscolari, su questi pochi minuti. Infatti siamo andati sempre a girare in poco tempo, con poco tempo a disposizione, dovendo sì, sfruttarlo al massimo. È tutto molto sfocato, ci sono solo alcune immagini che sono a fuoco e non a caso sono quelle di un murale che ritrae una delle tante vittime dell'industria siderurgica, del piccolo Giorgio Di Ponzio, in un murale di Iorit, sì, e poi la stessa fabbrica. Quindi c'è proprio questa idea di immagini quasi completamente sfocate, come anche nello stile di Antonio Stea, e solo alcune immagini invece che irrompono in questa sfocatura, proprio a rimarcare le due grandi questioni centrali all'interno della canzone. Invece quello che ci divide è stato quasi, devo dire, un video non voglio dire casuale, ma è stato proprio Antonio Stea che, ispirato dal brano, ha iniziato a montare, a filmare, a rimontare immagini proprio legate proprio al suo modo di vedere quella canzone, di esserne legato, e quindi è un video più suo che mio, non so come dire, mi piace tantissimo questa cosa che sia proprio nato così, sì, senza una committenza. È stato un video che è nato più per iniziativa sua che mia. E mi piace moltissimo, proprio perché sento, non solo perché lo stimo come artisticamente, ma proprio perché sento questo trasporto che lui ha avuto nel fare questo video. E invece il terzo video, quello di Come ragazzi insolenti, come ricordavo, è sempre realizzato da Antonio Stea, che ha animato tre disegni di Enrico Pantani e una fotografia, quella da cui tre disegni sono tratti, che appunto, come dicevo, riguarda la canzone, è un ritratto di me e mia sorella. Sì. E quindi sono tutti su YouTube, quindi si possono sì, trovare facilmente.
Benissimo, poi sì, continuando con le canzoni, c'è Prima con Riccardo Senigallia, insomma una riflessione su quel che è stato, quel che è adesso, con l'alienazione dei social, come è venuta fuori?
Sì, allora intanto Riccardo Senigallia ha fatto la supervisione artistica dell'intero lavoro, in alcuni brani come quelli che hai ricordato ha collaborato anche al missaggio. Prima è uno di questi, è un brano sulla mutazione antropologica in corso nella seconda rivoluzione digitale, quindi una riflessione amara, anche qui con una nota di disincanto, però sempre con qualche apertura verso la possibilità di trovare delle strade nuove, a incominciare da un modo di tornare a costruire speranza nonostante delle forze più grandi di noi che ci portano addirittura, come la canzone dice, a non essere più sicuri neanche di quello che sogniamo, per ritornare al tema della canzone precedente, non sappiamo più davvero se i nostri quello che pensiamo, i nostri impulsi, i nostri sogni, i nostri pensieri, quanto siano nostri effettivamente e quanto invece siano eterodiretti. E poi il ritornello che gioca sul doppio significato del prima, di essere noi siamo altri, che può avere molteplici interpretazioni, ma anche quella di essere quelli che siamo stati prima di essere noi, nel senso prima di nascere, prima di venire al mondo, quindi sia in senso storico, biologico, mistico, di chi eravamo in altre vite precedenti.
Bene. Ecco, poi c'è né oggi né domani, quello che ci entra dentro della vita e del provare dolore di una persona cara e la consapevolezza improvvisa che del buono c'è stato, nonostante tutto. E così, insomma, la canzone va a fare da cornice all'amore.
Come... Sì, anche questa è una canzone d'amore. In tutte le canzoni c'è una manifestazione di un sentimento di amore verso persone e luoghi diversi, diciamo così. In questo caso è anche questa una canzone d'amore, sempre però con, come mi piace fare nelle canzoni, con come diciamo, secondo me è inevitabile che si faccia, con un'estrema sincerità, con le canzoni, almeno per quello che mi riguarda, non possono che essere per certi versi spietate, ed è anche difficile a volte ritrovarsi a condividere certi tipi di canzoni. E né oggi né domani una di quelle canzoni così intime da lasciarmi, come dire, da mettermi anche in difficoltà, perché è una canzone, come si dice, a cuore aperto. Però sono contento che alla fine ci sia nell'album, perché è un altro tassello sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista lirico.
È una di quelle canzoni intime che dicevi all'inizio, insomma, questa.
Sì, è una, a partire, diciamo, se così possiamo dire, alla famiglia di Come ragazzi insolenti.
Certo.
Sì. Una canzone che parte da legami di persone vicine, con persone molto vicine.
Ecco, poi c'è La comunione dei vivi, che inizia strumentale, insomma le parole entrano in solchi melodici robotici e attraverso le parole si plana sopra le case, si vedono gli altri dal cielo con un certo distacco, come è venuta fuori.
È una delle ultime canzoni venute fuori, e trovo che Insieme è tutto vero, che è l'ultimo brano del disco, sono le due canzoni di più recente scrittura, siano anche quelle forse più complesse, sia dal punto di vista musicale, ma anche più ermetiche forse dal punto di vista del testo. Però con La comunione dei vivi è l'altra faccia di quanto dicevamo prima su Prima, che è un'altra canzone che si lega un po' anche alla comunione dei vivi. È una canzone per me molto importante, forse tra le mie preferite.
Ecco, perfetto. Poi c'è Bastano briciole, che inizia col piano per raccogliere il coraggio di prendere appunto briciole di cose normali, parafrasandoti, insomma, con i synth che un po' sdrammatizzano, colorando l'aria. Come è venuta fuori?
Anche questa è una canzone che ha molti anni, è una canzone come dicevo, su Che sia la notte, infatti l'ho citata in quel passaggio proprio per dire che è una di quelle canzoni in cui la cui scrittura mi è sembrata così naturale da non avermi neanche portato a interrogarla troppo. E solo oggi riesco a guardarla, ad ascoltarla anche con un po' di distacco, e mi chiedo tuttora cosa ci sia dietro quelle parole che mi sono venute in maniera così naturale. Alcune immagini certamente mi riportano a qualcosa di preciso, altre sono ancora oggetto per me di indagine.
Ecco, bene. E poi c'è Tutto Vero, che ti porta a un suono elettropop con la voce robotica, un'atmosfera un po' onirica, un po' alla ricerca della prima consapevolezza di esserci e di essere sinceri con se stessi. Quella voce di lato nel finale, come è venuta fuori?
Sì, è la canzone che chiude il disco non a caso, ed è quella in cui dopo anche tanta... tanti pensieri scuri, c'è la luce finale, come dire, e anche un po' la gioia di essere arrivati da qualche parte, in un luogo o in un punto, in una fase, di essere approdati a qualcosa di bello. È un po' com'è questo disco per me.
Bene, bene. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato prodotto da Giacomo Carlone. In alcuni brani ha collaborato alla produzione anche Leo Stills, ma la produzione, diciamo, è di Giacomo Carlone, anche con la mia partecipazione, l'abbiamo registrato tra Milano e Noci, ed è stato mixato sempre da Giacomo Carlone con la partecipazione di Riccardo Sinigaglia su 3 degli 11 brani. E, dal punto di vista musicale, diciamo, è stato eseguito da poche persone in realtà, perché è stato suonato prevalentemente da me, da Giacomo Carlone, Piero D'Aprile, che ha suonato il basso in alcuni brani, e poi ci sono degli interventi più mirati in alcuni brani, come quelli di Giuseppe Amatulli al violino in Come ragazzi insolenti, e anche Vito Maria Laforgia, Viola da gamba, sì, in Mezzaninotauro, in cui ha suonato anche la chitarra classica Fabrizio Faco Convertini.
Ecco, e ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Ah sì, quasi tutte. fare un disco come questo, ma in generale penso per me qualunque disco io farò, spero di farne altri in futuro, sarà assolutamente un'esperienza difficilissima. Sì. Travagliata, non so come definire, è qualcosa come tutte le cose che facciamo con passione, sono belle ma sono molto faticose, perché ci vedono coinvolti totalmente.
Certo.
Io poi sono abbastanza ossessivo e quindi finirlo poi, diciamo, è sempre relativo, perché si potrebbe andare avanti, però nel momento in cui si decide davvero di chiudere è anche un po' una liberazione, perché significa
poi che ti fa decidere a chiudere, basta, perché
sì, ci vuole l'aiuto di qualcuno, che soprattutto quando con certi tipi di personalità e di caratteri e dica beh basta, finiamola qui, se no
rischiamo
che passino altri 10 anni prima di farlo uscire.
Bene, bene. E con quante varianti presenterai comunque live queste canzoni?
Questo è in fase di definizione, perché non è facile, un po' perché siamo sparsi io e altri amici con i quali mi piacerebbe, mi piace suonare, siamo un po' tra la Puglia e Milano. Poi Leo Stitz, che abbiamo già nominato, adesso è tornato in Inghilterra, e quindi stiamo ragionando sulle possibili formazioni. Alcune uscite live saranno in formazione di trio senza batteria. E stiamo anche però ragionando sulla formazione che potrebbe essere un quintetto, per altri tipi di situazioni, di altri tipi di set, di arrangiamenti.
Ok. E avete delle date? Hai delle date da dirci?
Sì. Ancora? Ma iniziano sì, ad esserci delle opportunità di suonare questo disco. La prossima sarà l'8 aprile a Lecce. L'apertura del concerto di Kruger.
Bene, perfetto. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, c'è una versione fisica in formato Digipak CD che ho curato personalmente. E si può acquistare sul shop della mia pagina su Rockit, e il link si trova anche sul mio profilo Instagram, e in una tiratura di 200 pezzi. E poi si può trovare su tutte le piattaforme di streaming digitale, e poi i video su YouTube, come abbiamo già detto.
Perfetto, allora Checco Curci, io ti ringrazio, è stato un piacere, ti auguro tanta buona musica ancora.
Ringrazio, grazie a te, a presto.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima.
Ciao.
Un nemico singolare, che è contento se sto bene, mi accompagna alla stazione, mi riporta al mio dovere. Se lo penso dolcemente, mi commuove la sua vita. Io e lui da soli al mondo, cosa faremmo insieme? Quella volta che non ressi, non fu tanto il rivedermi, ma il vedere quei cappotti, fece il resto una canzone. Mi hai tagliato i polsi a fette, con la punta della lingua, con il retro della mente, mi hai spezzato il cuore. Come se in un colpo mi esplodesse in faccia tutto il tuo dolore. Come se fossi il padre, che sai bene non sei stato mai e non sarai domani.